Perché non c'era la settimana scorsa? Stiamo trattando questo tema, non solo amministratori, ma buoni amministratori. E lo abbiamo letto nella prima lettera di Pietro, nel capitolo 4, versetto 10, dove è scritto come buoni amministratori. Siamo tutti amministratori dal momento in cui ci siamo convertiti, tutti abbiamo ricevuto qualcosa da amministrare, sia da un punto di vista materiale che spirituale, ma non è detto che siamo tutti dei buoni amministratori. A volte si ascoltano dei messaggi, io stesso predico dei messaggi e lo faccio con timore e tremore e a volte anche con la paura di offendere qualcuno. Abbiamo ascoltato domenica un messaggio che poteva essere, come dire, un po' troppo forte, quasi ad offendere, ma non è così perché molto dipende dalla reazione che noi abbiamo davanti ad un messaggio. E mi chiedevo anche chi sono i credenti che fanno veramente profitto di certi messaggi. Sembra strano. Non tutta la Chiesa fa profitto, cioè non tutti quelli che ascoltano in realtà ricevono, realizzano, accettano il messaggio che viene predicato. Infatti lo vediamo nella realtà, vengono dette certe cose, però la vita rimane tale, non c'è nessun movimento, non c'è nessuna reazione positiva al messaggio. Come mai, mi sono chiesto? E non era nei programmi, ma voglio dirvi qualcosa intorno a questo e vi invito a venire nel libro dei Proverbi, subito nel primo capitolo, leggeremo questo e un altro passo come dimostrazione del fatto che soltanto alcune categorie di persone faranno profitto del messaggio di Dio. Tutti gli altri, benché abbiano realizzato la vita eterna, non si smuovono di un millimetro. E questo è un incoraggiamento anche per chi predica, non deve essere uno scoraggiamento, ma dobbiamo sapere che quando un messaggio viene predicato, se viene ricevuto da due, tre, quattro persone, è davvero un grande miracolo, ricevuto nel senso che poi viene messo in pratica. Nel primo capitolo del libro dei Proverbi, leggo con voi i primi cinque versi. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza e l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva l'insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine. Notate adesso, fratelli, per dare accorgimento ai semplici, o potremmo dire agli umili, persone pronte ad ascoltare, e conoscenza e riflessione al giovane, a colui che ha bisogno. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. Allora, avete notato? Per chi è stato scritto il libro dei Proverbi? Per le persone stolte? Per le persone fredde? Per le persone che non hanno interesse nelle cose di Dio? Per le persone che vivono continuamente ai margini, in periferia delle cose spirituali? No. Queste rimarranno tali, a meno che non vogliono chiedere perdono a Dio ed incamminarsi verso la saggezza. Altrimenti non succede niente. Perdonatemi il paragone. Anche se fosse qui il Signor Gesù in persona, non succederebbe niente. Ed è stato dimostrato nella storia, nei 3 anni che Gesù ha esercitato il suo ministero sulla terra, quante persone si sono convertite, quante delle persone convertite si sono poi consacrate. Ed era Dio fatto carne. Quindi, se non siamo già intelligenti o desideriamo essere intelligenti, se non siamo già persone sagge, tutto quello che ascolteremo non vale niente, rimaniamo così. È interessante nella scrittura. Adesso non è il nostro argomento. È interessante vedere nella scrittura questo binomio continuo: intelligenza e saggezza. molte volte le troverete insieme, perché l'intelligenza è la facoltà spirituale che Dio dona per comprendere come stanno le cose. La saggezza ce le fa mettere in pratica. Ma se non c'è l'uno e neanche l'altro, non vivremo mai il Vangelo. Siamo stati insieme, abbiamo avuto un bel incontro, abbiamo avuto anche una bella comunione fraterna, ma non abbiamo fatto un passo in avanti per vivere la vita cristiana. E un altro passo che mi ha fatto molto riflettere, nel libro di Daniele, non voglio scoraggiare nessuno, ma chissà che qualcuno ascoltando possa dire, però in effetti è così, forse è meglio che mi do una mossa, forse è meglio che cominci a chiedere perdono a Dio e chiedere al Signore la vera saggezza, per cominciare a vivere nella saggezza. Capitolo 2 del libro di Daniele, i versi 20 e 21. Voi sapete che qui c'è questo re Nabucodonosor che fa un sogno e nessuno riesce a interpretarlo. Daniele prega con i suoi amici e il Signore gli dà l'interpretazione e anche il sogno stesso, che poi darà a questo re Nabucodonosor. Versetto 20. Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza. Notate adesso, fratelli, per favore, se potete, sottolineatelo. Da saggezza a chi? Ai saggi. Avete notato? E il sapere a chi? A tutti? No, agli intelligenti. Cioè, da saggezza a chi? A chi è già saggio. Chi già si è incamminato nella saggezza, chi già si è incamminato nell'intelligenza. Ma se noi viviamo sempre ai bordi, in periferia della testimonianza del Signore, tutto quello di cui siamo preoccupati sono soltanto le cose materiali, come pagare un mutuo, come crescere i figli, come poter lavorare, stare bene, eccetera. Beh, grazie a Dio che siamo credenti, grazie a Dio che siamo salvati, ma non saremo mai delle persone sagge. Non realizzeremo mai la saggezza di Dio e neanche la capiremo, la saggezza di Dio. Questo mi ha fatto, vi devo dire, molto molto riflettere, perché molte volte si dice, no, ma com'è possibile davanti, di fronte ad un messaggio così chiaro, così frontale, se vogliamo, ma com'è possibile, quasi di rimprovero, non sentire nulla che vibri nel nostro cuore. Forse sembrerà strano per qualcuno, ma uno dei ministeri che Dio e anche l'Apostolo Paolo ha affidato a Timoteo, lasciatemelo leggere, venite nella seconda lettera a Timoteo e notate, perché a volte dice, ma ce l'avevo con me, mi sta rimproverando. Beh, c'è anche un messaggio di rimprovero. Allora, se qualcuno predicando, come è successo domenica mattina, mi sono sentito rimproverato, lo devo dire, Dio mi ha onorato di darmi un messaggio. Vuol dire che mi vuole ancora bene, no? Perché il giorno in cui Dio non mi parlerà più, vuol dire che mi ha giudicato, vuol dire che non mi sta dicendo più niente, vuol dire che mi ha lasciato a me stesso. Capitolo 4 di Secondo Timoteo, versetto 1 e 2. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, notate fratelli, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Rimprovera. Mamma mia. Cioè, ma che sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? L'Apostolo sta dicendo, oh, sei credente di Efeso a cui tu stai portando l'insegnamento, non vogliono ascoltare, tu rimprovere. Cioè, predico messaggi di rimprovero. E vuol dire che, lo ripeto, il Signore nella sua grazia vuol dire che ci ama ancora. Vorrei ripercorrere qualche fase della settimana scorsa aggiungendo qualche dettaglio in più. Che cosa abbiamo ricordato la settimana scorsa? Molto velocemente. Abbiamo ricordato che il servo è il servizio, e se vogliamo anche ciò che viene amministrato, devono avere la stessa importanza. Il servo e il servizio e ciò che viene amministrato devono costituire davanti a Dio e davanti agli uomini a cui portiamo il nostro ministero la stessa importanza, una specie di tutt'uno. Cioè se non facciamo così, se noi dissociamo, scindiamo le cose, allora il nostro cristianesimo è fatto a zone separate. Sono cristiano in adunanza, però non lo sono più quando sono a casa. O vivo da cristiano in assemblea, però non lo sono più se sono a lavoro. O non lo sono più se devo educare i miei figli, e così via. Questo è un cristianesimo a zone separate, ma non è il cristianesimo della scrittura, è un cristianesimo umano. E tutto questo non va bene. E mi ha fatto riflettere, pensare, questo particolare, a quello che viene detto, non lo leggiamo, ma per chi lo vuole fare, leggere può fare in secondo tempo, a quello che è scritto in Esodo capitolo 26. In Esodo capitolo 26, nella prima parte, viene parlato dei quattro teli che coprivano il luogo santo e il luogo santissimo. Ed è interessante, perché questi quattro teli ci parlano delle quattro principali caratteristiche che qualificano la persona del Signore Gesù. La deità, il fatto che Gesù è un profeta, il fatto che Gesù è un uomo, il fatto che Gesù è colui che ha sacrificato se stesso. E la cosa che mi ha stupito nello studio di questo passo, sapete qual è stato? Che per tre volte viene detto che questi teli dovevano costituire un tutt'uno. Cioè Gesù non è stato soltanto un profeta, Gesù è stato anche colui che è stato sacrificato. Non è stato soltanto l'Iddio fatto carne, ma anche colui che si è lasciato umiliare. Cioè nella vita di Gesù non vediamo delle zone separate. Lui era spirituale in certe zone, però non in altre. Lui era sempre lo stesso in tutte e quattro gli aspetti che lo caratterizzavano e di cui parlano i quattro Vangeli. Quindi teniamo presente questo, fratelli. Se il nostro servizio non è un tutt'uno con il servo e ciò che Dio ci ha dato da amministrare, allora vuol dire che questo servizio non è proprio quello che Dio voleva. In secondo luogo abbiamo ricordato che noi siamo amministratori di tutto quello che Dio ci ha affidato, cioè siamo amministratori del tempo, siamo amministratori dei beni materiali, siamo amministratori della nostra casa, siamo amministratori della nostra famiglia, siamo amministratori delle cose spirituali. Non siamo amministratori solo di qualcosa, siamo amministratori di tutto ciò che siamo e di tutto ciò che abbiamo ricevuto da parte del Signore. E nulla di quello che abbiamo ci appartiene per sempre. Sì, possiamo comprarci tutte le case che vogliamo, possiamo accumulare tutti i soldi che vogliamo, ma nulla ci apparterrà per sempre. Prima Timoteo capitolo 6, e vediamo la ragione per cui tutto quello che siamo e abbiamo non ci appartiene per sempre. Ci appartiene per un tempo, o meglio, ci è dato da amministrare soltanto per un tempo. Capitolo 6 di Prima Timoteo, leggiamo i versetti 6 e 7. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Dove vediamo qui la ragione per cui nulla ci appartiene per sempre? Non abbiamo portato nulla nel mondo e non ci porteremo via nulla. Allora vuol dire che non ci appartiene per sempre. Allora vuol dire che quando noi ce ne andremo, dove abito io a casa mia, quello rimarrà lì. Non me la porterò dietro. E se ho qualcosa, se ho un bene, lo lascerò lì. Non me lo porterò via, rimane lì. E tutto quello che l'uomo pensa di edificare, se non è un amministratore, è soltanto un inganno, è una seduzione. Satana lo ha sedotto e gli ha fatto credere di essere il proprietario di qualcosa. non siamo proprietari neanche del tempo, fratelli. Perché anche l'Apostolo Pietro dirà ancora che il tempo che ci è rimasto lo dobbiamo spendere per la gloria di Dio, lo dobbiamo riscattare. A volte, dicevo ieri, facendo una visita con Leonardo, dicevo, sembrerà strano, ma come sono contento di essere stato un semplice operaio, di non aver lasciato nulla, di non essere mai stato preoccupato per certe cose, di aver avuto sempre la mente libera. E la mente libera mi ha aiutato a studiare la parola di Dio. Quanto è importante questo? Non essere attaccati alle cose della vita che occupano il tempo, che occupano la mente, che occupano spazio dentro di noi e ci fanno pensare poco alle cose spirituali. Neanche i figli ci appartengono. Sono di Dio, fratelli. Non sono di proprietà nostra. Nulla ci appartiene. E scrivevo qui nei miei appunti, quello che siamo e quello che abbiamo acquisterà valore e importanza solo se viene amministrato per il Signore. Allora avrà un valore. Se quello che noi siamo, il tempo che Dio ci dona, i beni che Dio ci dona, i doni anche spirituali che lo Spirito Santo ci conferisce, vengono amministrati per la gloria di Dio, per il Signore, allora acquistano veramente valore e saranno di edificazione alla Chiesa. Un buon amministratore, ancora, esercita il suo servizio solo quando ha dimostrato di vivere il suo servizio. Non sono delle frasi messe lì a caso, a casaccio, sono molto ponderate. Un buon amministratore esercita il suo servizio solo quando ha dimostrato di vivere il suo servizio. Cioè, se io parlo, e parleremo più avanti sempre dell'ospitalità, ma ho la casa chiusa con lo sbarrone, con tre sbarroni, io sono un cattivo amministratore. E sapete cosa succede nella mente di chi ascolta? Che anziché portare edificazione, porta irritazione. Quello parla, ma non muove un dito. La sua casa è chiusa. E questo irrita. Non importa cosa dice, ma irrita. Perché ciò che dice non corrisponde a ciò che fa. Allora la Chiesa non è edificata, è irritata. E anche se non dice niente, non porta con sé un buon insegnamento. E questo mi ha fatto pensare, dicevo che ho aggiunto dei dettagli a quanto già abbiamo detto, mi ha fatto pensare a qualche esempio. Mi chiedo di venire ancora con me in Atti capitolo 16, e guardate che cosa troviamo in Atti capitolo 16, i primi 5 versi parla di Timoteo, la prima volta che la scrittura parla di Timoteo. Timoteo diventerà col tempo un uomo di Dio, capitolo 16, prima Timoteo versetto 11, l'unica persona a cui la scrittura dà questo titolo, anche se lo erano gli altri, ma solo Timoteo viene esplicitamente chiamato uomo di Dio. Leggiamo questi 5 versi. Giunse Paolo qui anche a Derba e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmisero ai fratelli perché li osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Molto bello questo, fratello. Allora, quando Paolo ha portato con sé Timoteo era già un giovane di buona testimonianza. Non è diventato di buona testimonianza quando Paolo se l'è preso. È vero? Cioè, non è stato Paolo che l'ha fatto diventare un ottimo credente. Capite cosa voglio dire? Lui era già un giovane di buona testimonianza. E notate, due chiese parlavano di lui. Due chiese dicevano di Timoteo: questo è un discepolo del Signore Gesù. Questo non è un credente aleatorio che gira nell'aria, non si capisce da che parte si trova, e ascolta i messaggi anche diretti di rimprovero e non succede nulla. No, no, questo è un discepolo di cui due chiese dicono: è una buona testimonianza, è un signor credente. Quando Paolo l'ha presa con sé, era già un ottimo credente. Capite, fratelli? Io non posso entrare per il tempo nel merito di questo passo, perché lo studieremo con i giovani quest'anno, studiando un po' i giovani. Ma guardate, è interessante. Sua mamma era ebrea e suo padre era un pagano. Avrebbe potuto essere un giovane da trovare tante scuse. Giustificate. Guardate i giovani di oggi. Io non mi converto perché mio padre è un ipocrita. Io non mi converto perché mia madre si comporta. Ma Timoteo viveva all'interno di una famiglia ibrida. Sua mamma è ebrea, ha sposato un pagano. Ha sbagliato. Non si può sposare un pagano, un ebreo. Ma lui non ha guardato questo. E per di più, è pure cresciuto. È anche un ottimo credente. Allora guardate, noi possiamo guardare tutto quello che vogliamo, ma alla fine siamo responsabili davanti a Dio. E cosa ha portato tutto questo? Ripeto, non voglio entrare in questo passo, l'abbiamo meditato quando siamo stati alunni con i ragazzi, ma guardate cosa ha portato tutto questo. Ha portato che le chiese si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Ma quello che voglio sottolineare ancora una volta è questo. Timoteo, quando Paolo l'ha portato con sé, era già un ottimo credente. E due chiese parlavano bene di lui. Quindi quando è iniziato il ministero di Timoteo? Quando la sua vita viveva il servizio. Non era un parlatore, un ottimo oratore. Era un discepolo di Gesù Cristo. Ed essere discepolo di Cristo vuol dire che dove mettevi i passi di Gesù, li metteva lui. Perché in 1 Giovanni, capitolo 2, se ricordo bene, versetto 9, 8, se non ricordo bene, dice: se uno dice di conoscere il Signore, deve camminare come lui ha camminato, come Gesù ha camminato. E questo è importante, fratelli. È importante proprio l'amministratore, è importante per la vita che ha, per la vita che ha nel Signore. Quindi vediamo proprio Timoteo. Un altro esempio, sempre in Atti capitolo 6, fratelli, andiamo a leggere, sapete che qui si parla di un problema che è nato in mezzo alla Chiesa. Apro una piccola parentesi, non lo volevo fare ma lo faccio, una piccola parentesi. È interessante perché qui siamo nel primo secolo della nascita della Chiesa e la Chiesa predicava la parola con grande potenza. Molte persone si convertivano e vediamo come questa Chiesa viveva, come i membri di questa Chiesa vivevano come se fosse un solo uomo. C'era l'unità, c'era l'amore, c'era la dedizione. Guardate, troverete scritto che non c'era nessuno che diceva: questo è mio. Era tutto di tutti. E questo è molto bello. E le persone vedevano qualcosa che mai avevano visto. Cioè le cose che loro amministravano non era qualcosa di proprietà privata, ma era qualcosa che per il bene di tutti. E questo non poteva rimanere, invisibile, inefficace agli occhi delle persone. Perché una chiesa che vive così non può rimanere inosservata. C'è qualcosa che non si trova nel mondo, è troppo bello. Però Satana ha cominciato ad attaccare. E Satana ha attaccato la chiesa all'inizio in modo frontale con la persecuzione, però poi non ha potuto niente con la persecuzione, perché la Chiesa cresceva lo stesso, anzi, più veniva perseguitata e più cresceva, tanto che Tertulliano, credente del secondo secolo dopo Cristo, ha dovuto scrivere, ha dovuto dire che il sangue dei martiri è la predicazione del Vangelo. E poi Satana cosa ha fatto? Ha cominciato ad attaccare la Chiesa nel suo interno. Allora, se la Chiesa si lascia attaccare nel suo interno, le cose diventano più facili. Perché sono i credenti stessi che si mettono contro i credenti. Allora abbiamo tre principali attacchi, ad esempio il primo attacco è nel capitolo 5 del Libro degli Atti che non leggiamo, ed è l'ipocrisia. All'interno della Chiesa di Dio comincia l'ipocrisia, e l'ipocrisia si esprime qui attraverso la menzogna. L'ipocrisia stava minando l'unità della Chiesa. Un secondo problema nasce qui nel capitolo 6 ed è la trascuratezza nelle cose pratiche importanti per la Chiesa. E leggiamo il primo verso del capitolo 16, capitolo 6 degli Atti. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Allora c'erano delle vedove giudee di lingua greca che venivano trascurate. Erano ebrei di lingua greca, queste vedove. Allora c'era la trascuratezza nelle cose pratiche. Cioè, questi predicavano, ma non si occupavano più dei bisognosi, del bisogno della Chiesa. Lasciavano andare queste cose. E un terzo problema che cominciò a nascere all'interno di questa Chiesa era quello della mancanza della visione che Dio gli aveva dato. Che visione aveva dato Dio a questa Chiesa? All'inizio, nel capitolo 1, versetto 8, cosa dice il Signore prima di ascendere al cielo? Di andare a predicare il Vangelo da ogni parte. Dice Gerusalemme, la Giudea, la Samaria e tutte le estremità della terra. Questa Chiesa cosa ha detto? Ma stiamo così bene insieme. Ma perché ci dobbiamo moltiplicare? E stavano commettendo lo stesso errore che troviamo nel capitolo 11 della Genesi, cioè quando è nata la Babilonia. Hanno trovato un posto, Scinia, fermiamoci qui. Avevano perso la visione. E il Signore ha dovuto intervenire con la persecuzione, e grazie alla persecuzione l'Evangelo ha cominciato a diramarsi. Chiusa la parentesi. Leggiamo adesso dal versetto 2 del capitolo 6 del Libro degli Atti. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera, al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena, Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali dopo aver pregato li imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Nasce un problema. Bisogna amministrare, aiutare, quindi amministrare le mense, anche questa è un'amministrazione. Però notate, chi è che chiamano? Non hanno detto, ma vabbè, c'è quello lì che non fa mai niente nella chiesa, chiamiamo lui. Lo incoraggiamo, no? È vero? Dai, mettiamo lui, mettiamo quella lì che non fa mai niente. Che fai? Cosa vuoi fare? Vuoi servire tu quando abbiamo le agape? A me non la incoraggiamo, sta sorella, non fa mai niente. E ci sono le sorelle che non fanno mai niente, neanche servire le agape. Però vabbè, non si vergogna, non fa niente. Se non c'è la saggezza, non si ascolta. Non hanno fatto così, fratelli. Cosa hanno detto gli apostoli? Non cercate delle persone qualsiasi. Chi dovevano cercare? Devono cercare delle persone che avevano buona testimonianza. Timoteo aveva buona testimonianza. Devono cercare delle persone ripiene dello Spirito Santo. Ripiene dello Spirito Santo per servire, per dare un piatto di pasta? Sì, perché io posso anche servire all'agape, ma dare fastidio, sbuffando, rovinando tutta l'atmosfera. Ma se lo faccio riprendo lo Spirito Santo, quando mi metteranno davanti il piatto, io vedrò la mano di Dio, non di una donna, non di un uomo. È il Signore che sta dando un piatto di pasta. Allora non mi sentirò umiliato, mi sentirò privilegiato, è Dio che mi serve, e ripieno di fede. Non sono diventati buona testimonianza dopo che hanno servito. Non sono diventati ripieni dello Spirito Santo man mano che servivano le vedove elleniste. Lo erano già, fratelli. Allora guardate, noi vogliamo amministrare i beni del Signore? Dobbiamo già aver dimostrato di essere all'altezza, di avere le credenziali giuste. Se no, fratelli, se noi esercitiamo un ministero, ma questo è fine a se stesso, sarà irritante per chi lo vede. Non sarà di edificazione, ma di irritazione. Allora io mi devo chiedere stasera, ma io sto amministrando tutto quello che Dio mi ha permesso di avere, sapendo che tutto gli appartiene, anche la mia vita, il tempo e tutto quanto? Hanno cercato persone che avevano già, erano già uomini che già lavoravano, servivano, erano veramente servi del Signore. E guardate, ad ogni problema che è nato nel libro degli Atti, la soluzione che viene data al problema, quando c'è la soluzione, c'è sempre la benedizione. Non so se avete notato. Quando c'è la soluzione di Dio, c'è sempre la benedizione. Nel capitolo 5 c'è il problema, l'ipocrisia. Dio interviene, versetto 11 del capitolo 5. Quando Dio interviene, allora un gran timore venne su tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Ah, la Chiesa prende coscienza della grandezza di Dio. È straordinario questo fatto. Capitolo 6. Si risolve il problema delle vedove elleniste? Bene, versetto 7. La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti obbedeva la fede. Allora, quando Dio risolve i problemi e le cose vengono fatte secondo il Signore, ci sono sempre delle benedizioni e c'è l'edificazione della Chiesa. La Chiesa perde la visione, Dio interviene? Bene, capitolo 8. All'inizio abbiamo la persecuzione, versetto 4. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Ah, ecco, allora c'è la soluzione. Il messaggio della parola viene predicato. Fratelli, perché dobbiamo aspettare che Dio ci taglia le gambe per poter riflettere? Perché quando ero senza lavoro ero tutto fervente, fratelli pregate per me, fratelli, la mia famiglia, fratelli, com'è bello stare con i fratelli. Poi ho tutto, ma fratello, sai, è difficile, tu devi capire. Ah, ma che è successo? Ti deve tagliare un'altra volta le gambe, Signore? Ti deve segare un'altra volta perché tu capisca ancora? Prima era tutto fuoco. Adesso sei né freddo né fervente. L'evangelizzazione non ci sei più. Ma adesso ti sei anche sistemato, no? Una bella casa, una bella famiglia, come Giacobbe, no? È vero? Signore, se tu farei questo, capitolo 28 di Genesi, tu sarai il mio Dio. Poi Giacobbe fa i soldi. Si fa anche due famiglie. E dimentica le promesse fatte al Signore. Forse quando ci siamo battezzati abbiamo fatto delle promesse al Signore, le abbiamo dimenticate. Questa è una cosa triste, fratelli. Vedere dei credenti che anziché crescere fanno come i gamberi, tornano indietro. E lo Spirito del Signore mi sta ricordando un passo nel Salmo 50 che voglio leggere con voi. Non costringiamo il Signore a gettarci in una grande prova per farci riflettere e costringerci a fermarci e a riflettere. Nel Salmo 50, versetto 14. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Ah, che promesse abbiamo fatte al Signore? Mantienile, perché Dio se le ricorda. Perché in Proverbi 20-25 è scritto che è pericoloso quando facciamo delle promesse al Signore e ci riflettiamo solo dopo. Versetto 23 di Salmo 50. Chi mi offre come sacrificio e ringraziamento mi glorifica e chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Mi ha detto, fratelli, mettiamoci in sintonia col Signore. Se abbiamo fatto delle promesse, manteniamole. Non costringiamo Dio a buttarci in qualche situazione per cui dobbiamo poi gridare, come capitava nel libro dei Giudici. Tutte le volte dovevano gridare al Signore. Dopo 20 anni, 30 anni, dovevano gridare al Signore. Il Signore è davvero buono e sia benedetto il suo nome per tutto questo. Però facciamo in modo da non costringere il Signore a gettarci nella sofferenza per farci riflettere. Perché ci vuole bene. Perché in Ebrei 12 è scritto che lui castiga il flagello colui che egli ama, è vero? Perché altrimenti non ne rifletteremo mai. Allora qual è il nocciolo di tutta la questione, di quello che abbiamo detto? Se vogliamo servire il Signore, dobbiamo essere degli esempi. Se vogliamo servire la Chiesa, dobbiamo essere degli esempi per la Chiesa. E ancora una volta vi porto un passo che voi conoscete, Timoteo capitolo 4, prima Timoteo, capitolo 4, versetto 12. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, bene, predichi bene, ma nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Vedete, fratelli? Essere di esempio vuol dire diventare per la Chiesa un modello. Un modello che altri devono seguire, devono apprendere, devono guardare. Come si vive il Vangelo? Come si esercita un ministero? Che cosa significa essere di edificazione per la Chiesa? Chi esercita un ministero dovrebbe dire: guardatemi, fratelli, guardate mia moglie, guardate la casa mia, è sempre aperta. Ho frequentato assemblee dove non conoscevo neanche la casa degli anziani. Un modello! Vedete, si vive così, fratelli, non con le parole, con la vita. E quando entreremo un po' di più nelle caratteristiche di buon amministratore, vedremo tutte queste cose, perché questo è importante. Vuoi servire la Chiesa di Efeso, Timoteo? Bene, devi essere un modello per la Chiesa di Efeso. Che cosa deve vedere la Chiesa di Efeso? Che tu sia un modello, che tu non parli soltanto, che tu non stai dando solo degli insegnamenti. Tu non devi soltanto rimproverare questa Chiesa, ma tu devi far vedere a questa Chiesa come si vive, come ci si comporta, nel comportamento, nell'amore, eccetera. Allora sì, nessuno ti disprezzerà. Guardate, nessuno ti disprezzerà. Cioè nessuno dirà di te che vali poco. Nessuno dirà di te, è vero, parla bene, ma razzola male. Perché quello che tu farai parlerà molto più forte di quello che tu dirai. Non ci deve essere questa discrepanza, questa contraddizione fra il dire e il fare. Abbiamo ricordato la volta scorsa, è vero, nel capitolo 1 degli Atti, Gesù faceva e poi diceva. Abbiamo ricordato di Esdra 7:10. Lui studiava la parola, ma prima di insegnarla la metteva in pratica e nessuno gli poteva dire: Esdra, parli bene, ma come sei lontano dal vivere la parola. Nessuno poteva. E chi si è accorto di questo? Un re che era un pagano lo ha chiamato uomo di Dio, l'ha chiamato un uomo che conosceva la giustizia del Signore. E questo è quando sono i pagani a dirci questo, la cosa è davvero importante. Tito capitolo 2, versetto 1. Anche questo è un passo che abbiamo ricordato, ma direi che è un passo molto molto bello, che ci deve far riflettere. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo a Tito. Questo è un altro collaboratore che deve insegnare altre chiese e addirittura trovare all'interno di queste chiese quelle che dovevano essere i conduttori di queste chiese. E a un certo punto viene detto nel versetto 1: ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Bellissimo questo. È bello, vero? Che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Tu devi vivere le cose che stai predicando. Cioè il comportamento deve avere la stessa forma della sana dottrina. Se no c'è un problema. Infatti, subito dopo di che cosa parla? Parla dei vecchi, parla delle donne, parla dei giovani, parla dei datori di lavoro, parla dei servi. Tutte cose pratiche che dimostrano che stai vivendo. Non soltanto ce l'hai la sana dottrina, ma la stai vivendo. Cioè la tua vita è fatta della stessa forma delle cose che stai predicando. E questo è importante, fratelli. Il mondo è stufo di sentire cose. La Chiesa è stufa di sentire grandi predicatori. La Chiesa vuol vedere vivere la predicazione. Questo è importante per i giovani oggi. E noi questo ancora non lo stiamo capendo. Li chiamiamo da tutte le parti del mondo. E ciò di cui ci preoccupiamo e basta è la conoscenza. Ma non è così. Ci dobbiamo preoccupare di vedere degli uomini che hanno sì la conoscenza giusta, ma la vita della conoscenza. Questo è importante. E allora lasceremo una chiesa dei giovani, degli uomini, delle donne che porteranno avanti la testimonianza. Paolo poteva dire a Timoteo: le cose che tu hai viste farà a me. È molto bello quando lo dice qui nella seconda Timoteo capitolo 3 versetto 10. Ci sono tantissime cose che Paolo dice, tu invece hai seguito da vicino, guardate, il mio insegnamento, bene, la parola prima di tutto, certo, ma poi la mia condotta. Ah, non era un professore Paolo, che ha detto venite, venite, adesso vi insegno io come stanno le cose. No, non era così. La mia condotta, guardate fratelli, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze. Tu hai visto tutte queste cose, Timoteo? Io non sono stato il tuo professore. Io sono stato uno che ti ha fatto vedere come si vive il Vangelo. Non solo come si predica, ma come si vive. Predicare, fratelli, per chi ha un dono, non è complicato. Basta stare a casa qualche ora, ci si prepara, magari si prende un buon dizionario, si riflette un po' e si parla. Ma vivere il Vangelo è un'altra storia, è una cosa diversa. Parlare di amore è una cosa, amare è un'altra cosa. E Paolo ha detto, tu hai visto, Timoteo, tu hai visto tutto questo. Hai visto queste cose, caro Timoteo. E adesso, e poi cosa vediamo alla fine, nell'ultimo, penultimo versetto della lettera agli ebrei, Timoteo che si trova in carcere per l'Evangelo. Colui che gli ha dato l'esempio, il modello, è passato da un carcere all'altro per la predicazione del Vangelo. Il discepolo è andato in carcere per amore del Vangelo. Allora, non si tratta di essere prof, ma è importante essere discepoli ed essere modelli del Vangelo di Gesù Cristo. Torniamo al passo che abbiamo letto soltanto 5-10 minuti e poi mi fermo. In 1 Corinzi, capitolo 4. Leggiamo i primi due versi. 1 Corinzi, capitolo 4. E cominciamo a entrare questa sera in questa prima caratteristica dei due passi su cui ci soffermeremo da adesso in poi, cioè 1 Corinzi 4 e 1 Pietro capitolo 4 da 7 a 11. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quello che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Sembra che l'Apostolo racchiuda un po' tutta la gamma delle qualità o delle caratteristiche che devono essere proprie di un amministratore attraverso questa qualità, la fedeltà. È vero? Allora, quando noi andiamo a vedere, ad analizzare questa parola fedeltà, noi vediamo che fedeltà vuol dire lealtà, vuol dire pensare, vuol dire agire, vuol dire parlare in modo secondo le scritture. Vuol dire assolutamente ubbidienza, ubbidienza assoluta, sottomissione assoluta al Signore. E sarebbe interessante sviscerare questa parola, ma non abbiamo il tempo, ci vorrebbe venire a parte, ma sono cose che voi conoscete, è vero? Ad esempio, Proverbi capitolo 22, versetto 15, quando parla, cosa dice? Molta gente vanta la sua bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? Possiamo avere tanti requisiti, ma la fedeltà li racchiude tutti. Racchiude tutte le qualità. La fedeltà ci parla di ubbidienza, la fedeltà assoluta, totale al Signore. Apocalisse capitolo 2, versetto 10 dice a un certo punto: ma sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. La fedeltà alla parola del Signore, una fedeltà totale. Ebbene, fratelli, per chiudere, ci sono tre nemici principali che combattono contro l'obbedienza alla parola. Ne ho parlato un po' più approfonditamente, John Manfredonia. Sapete quali sono questi tre nemici? Il relativismo, il razionalismo e il sentimentalismo. Quasi tutte le parole che finiscono con ismo denotano qualcosa di negativo. Che cos'è il relativismo? E far dipendere da altre cose le verità assolute di Dio. Sì, è vero, però tu devi capire che questa donna non sta ospitando perché ha un bambino. Allora ecco che l'ospitalità viene meno perché? Perché c'è il bambino. Capite? Questo è relativismo. Far dipendere una verità da altre situazioni. E allora non si mette mai in pratica. Eh no, tu devi capire che io lavoro, sono troppo stanca, sono troppo stanco. Allora io non metto in pratica questa verità perché devo andare a fare la spesa, perché tutta la settimana non posso farlo. Questo è il relativismo. Il relativismo combatte contro l'ubbidienza assoluta alla parola di Dio. Il razionalismo? Beh, non lo metto in pratica, sia prima non filtro con la mia mente. Mi sembra strano sto fatto qua. Non entra nel mio cervello, non entra nel mio ragionamento. È strano questo. Il sentimentalismo è parlare di un amore che non è quello di Dio. Allora ci troviamo di fronte a delle persone che stanno commettendo peccato. Sì, fratelli, però dobbiamo amare. E il peccato non viene giudicato. Ho fatto un'esperienza qualche giorno fa. Dopo una riunione sono tornato a casa, ho detto mi voglio mangiare una pesca. Così sono andato lì nel cesto, c'era pesca, miele, eccetera. E ho visto che questa pesca era proprio appiccicata alla mela. Per staccarla ci ho messo un po'. Poi e quando si è staccato? Si è staccata anche un pezzo della mela. Se l'avesse lasciata per qualche giorno, quella pesca avrebbe fatto marcire tutto. Questo è il peccato. Questo è il sentimentalismo. Quando si lascia correre, cadono tutti i muri, tutto diventa lecito e non esistono più verità assolute. Guardiamoci da questi tre grandi nemici che si trovano, che sono già potenzialmente dentro di noi: relativismo, razionalismo e sentimentalismo. Ma siamo fedeli alla parola, fratelli. Totalmente. Fino alla fine della nostra vita. Mi sembra che Paolo, con questa prima qualità, stia racchiudendo tutto ciò che ha a che fare con le qualità che permettono ad una persona di essere un buon amministratore, una buona amministratrice, senza trovare giustificazioni. Che possa essere così per me, fratelli. Se vi siete sentiti rimproverati, sappiate che non era lo scopo questo. Però, se Dio vi ha parlato come ha parlato a me, allora il Signore ci ha onorati del suo messaggio. Ora, se siamo saggi, metteremo in pratica. Se siamo intelligenti, abbiamo capito. Se non lo siamo, stasera abbiamo avuto un buon incontro. Che Dio ci benedica.